Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tuglio ed Elena Colson ed in console Vincenzo Proto che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Spesso noi ci rechiamo in varie parti del mondo proprio anche a parlare di progetti che cercano di aiutare le popolazioni dei singoli paesi, ma ovviamente non ci può essere sviluppo senza salvaguardia dell'ambiente. Questo lo dico perché proprio di questo oggi parliamo, di salvaguardia dell'ambiente, di capire come poter proiettarsi anche nel futuro in questo senso. Lo facciamo grazie ad un'associazione che non è la prima volta che è ospite qui da noi. Parliamo di Green Accord. Green Accord è un'associazione culturale di ispirazione cristiana senza fini di lucro, nata per stimolare l'impegno di tutti gli uomini di buona volontà di qualsiasi credo o confessione religiosa sul tema della salvaguardia della natura. Tra l'altro vi ricordo già da ora il sito internet www.greenaccord.org. Lo ripeterò anche perché proprio dall'informazione lo scopriremo, diciamo così, lo ribadiremo, anzi meglio, col nostro ospite. Dall'informazione poi può, da un'informazione corretta, può nascere proprio un'altra proiezione rispetto all'ambiente. Lo facciamo con Green Accord perché traiamo spunto da un forum, in particolare l'ottavo forum internazionale Green Accord per la salvaguardia della natura, che si è svolto lo scorso mese di ottobre. L'obiettivo, il tema del forum quest'anno era People Building Future, confini e valori per un vivere sostenibile, laddove People Building Future siamo proprio noi che dobbiamo costruire il futuro del pianeta proprio dal punto di vista ambientale, con una nuova prospettiva. E naturalmente oltre a questo spunto ci sono i temi che negli ultimi mesi sono stati più volte trattati, e vedremo anche come dal punto di vista informativo, dal problema dei rifiuti a quello del nucleare, a quello naturalmente delle energie rinnovabili. Di tutto questo cercheremo di parlare oggi come primo appuntamento, lo dico subito perché è un tema talmente vasto che richiederà più volte un ritorno proprio su questi argomenti. Noi abbiamo la fortuna di essere in contatto già da tempo con il professor Andrea Masullo, che insegna sostenibilità ambientale all'Università di Camerino e tra l'altro è il presidente del comitato scientifico di Green Accord. Dico fortuna perché è sicuramente un esperto in materia con grandi capacità, diciamo così, descrittive, proprio per farci capire anche dal nostro punto di vista personale, individuale, quello che possiamo fare in questo senso. Questa lunga introduzione sarà adesso invece seguita, per quel che mi riguarda, da piccoli interventi, e invece gran parte della sostanza la lasceremo, diciamo così, dire al professor Masullo, che innanzitutto ringrazio, saluto. Buongiorno professor Masullo.
Buongiorno a tutti, la fortuna e il piacere sono tutti miei di passare questi minuti con voi.
Ecco, mi fa piacere, spero che appunto aver in qualche modo riassunto in questo cappello iniziale il senso proprio della sua presenza con noi quest'oggi. Lo spunto, naturalmente, lo ripeto, è proprio il forum che si è tenuto alcune settimane fa, a metà ottobre, People Building Future, confini e valori per un vivere sostenibile. Naturalmente questo è un titolo, la sostanza è poi quella che ci interessa in questo senso. Ecco, quali sono innanzitutto, qual è il senso di questo appuntamento? Qual è soprattutto il messaggio principale che ne è uscito da questi lavori e che lei si sente di dire in introduzione di questa chiacchierata che facciamo quest'oggi?
Il messaggio fondamentale è che per costruire il futuro non bisogna aver paura del futuro. Questo è un dato essenziale. Non bisogna essere attaccati al passato, soprattutto quando il passato è quello di un sistema economico che è vicino, è prossimo al suo limite di buon funzionamento. Allora la cosa peggiore che si possa fare è essere troppo attaccati a un passato che non possiamo portarci dietro nel futuro, dobbiamo saper scegliere cosa, quali tecnologie, quali principi, quali valori fondamentalmente devono far parte del bagaglio che ci dobbiamo portare dietro camminando verso il futuro.
Ecco, professor Masullo, io mi intrometto in questo senso, lasciandola poi naturalmente continuare il suo ragionamento, perché vorrei sottolineare una cosa. Quello che ci sta dicendo il professor Masullo sembra in certo senso anche molto teorico, no? Ecco, ma non ci riguarda troppo da vicino. Invece stiamo parlando della vita che ci riguarda a noi, naturalmente anche alle generazioni più giovani, da vicino, e che in qualche modo possiamo influenzare con la nostra quotidianità.
Certo, ci riguarda molto da vicino per un semplice motivo. Quando dico che il passato non possiamo portarlo nel futuro, intendo dire che l'attuale modello consumista ormai già nei paesi industrializzati, ma a livello globale, comincia a produrre più danni che benefici, soprattutto nei paesi ricchi, dove questo modello è ormai all'esasperazione, direi al parossismo del consumismo. Ecco, di fronte a questo paradosso ci troviamo una gran parte del mondo che vive in difficoltà crescenti. Pensiamo al miliardo di persone che soffrono per la fame, e i 2 miliardi per una cattiva alimentazione, che rischiano di cadere tra le persone affamate. Per questo il rischio peggiore è quello di pensare di poter andare avanti nel futuro così come abbiamo fatto nel passato. Dobbiamo scegliere le cose migliori e portarcele dietro.
Ecco, in questo senso, professor Masullo, in qualche modo invece si spera naturalmente poter andare avanti. Proprio prima anche del nostro collegamento, il professor Masullo mi diceva che in fin dei conti si può naturalmente avere una prospettiva senza pensare di dover peggiorare la nostra qualità della vita, quindi anche le nostre esigenze quotidiane. E in questo senso mi farà piacere ascoltare insieme con appunto coloro che sono collegati in questo momento a livello radiofonico quello che ci dirà il professor Masullo. Entriamo nello specifico, per esempio, di uno dei temi più dibattuti negli ultimi tempi, vale a dire anche in Italia, no? Una nuova politica in favore del nucleare rispetto magari alle energie rinnovabili. C'è anche un po' di sufficienza spesso, no? C'è chi dice vabbè, le rinnovabili le utilizziamo per diciamo così gli elementi secondari, ma naturalmente senza il nucleare non si può andare avanti. Allora, che c'è di vero in questa prospettiva?
Intanto, che cosa significa andare avanti? L'Italia ha bisogno di questa energia? Oggi come oggi in Italia c'è una potenza installata di oltre l'80% superiore alla massima potenza utilizzata, quindi siamo in un momento di abbondanza di potenza installata, di grande abbondanza, per cui possiamo permetterci di fare dei ragionamenti più approfonditi sull'energia. Non dobbiamo guardare al problema energetico come una continua aggiunta di quantità di energia, ma soprattutto di come usiamo l'energia, e pensare che il passaggio alle energie rinnovabili è un fatto ineluttabile, perché le energie non rinnovabili finiranno. Finirà fra pochi decenni il petrolio utilizzabile economicamente, e finirà fra pochi decenni anche l'uranio utilizzabile economicamente, e via via tutte le risorse non rinnovabili. Quindi il passaggio alle fonti rinnovabili è inevitabile. Dobbiamo soltanto stabilire il transitorio, come arrivarci a questo passaggio progressivo, e vedere che cosa conviene fare. Il nucleare lascia un'eredità praticamente eterna come scorie da gestire, ed economicamente oggi come oggi, considerando tutti i costi effettivi, quindi il costo di tutto il complesso ciclo nucleare, non è il solo impianto e la gestione della sicurezza, è l'energia più costosa. Spesso quando si dice che è l'energia più economica, è perché tutti questi costi, diciamo, di contorno se li assume lo Stato, contrariamente a quello che si vorrebbe fare quando si parla di liberalizzazione dell'energia. Ma poi questo è abbastanza ovvio guardando i dati internazionali. In fondo questa fonte energetica, la tecnologia nucleare attuale ha 50 anni di vita ormai industrializzata, e copre appena a livello mondiale meno del 6% dell'energia primaria utilizzata nel mondo. Se fosse così conveniente, ci aspetteremmo che dopo 50 anni dovrebbe coprire almeno il 50%, non meno del 6%. E tra l'altro anche in Italia, dove diciamo l'impresa che maggiormente è interessata a realizzare queste centrali, l'Enel, ha chiesto al governo la garanzia di acquisto dell'energia prodotta, evidentemente sulla sua economicità, sulla sua capacità di stare sul mercato, ci sono forti dubbi anche da parte di chi dovrebbe produrla, ecco, e questo ci lascia molto perplessi.
Assolutamente, molto chiaro naturalmente come sempre quanto detto in questo momento dal professor Masullo, però a questo punto facciamo un passo indietro, rientriamo proprio a quello a cui si riferiva all'inizio del suo intervento. Allora, come poter portarci dietro le cose importanti che ci stanno così a cuore naturalmente nella nostra vita quotidiana, magari utilizzando quelle famose energie rinnovabili che da molti appunto, che sono invece favorevoli per esempio al nucleare, dicono vabbè, ma con quelle certo non potremo garantirci la nostra qualità della vita.
Bene, bisogna partire da un presupposto. Non sta succedendo nulla di drammatico e di eccezionale nella storia del pianeta. Può essere drammatico se noi facciamo finta che quello che sta succedendo non esista. Mi spiego meglio. In 3 miliardi e mezzo di esistenza della vita sul nostro pianeta, sempre le specie esistenti si sono evolute cercando di cogliere delle opportunità, e anche la specie umana in quest'ultimo secolo ha sviluppato un'economia per cogliere al meglio l'opportunità della scoperta di risorse concentrate come le energie fossili. Quando queste opportunità temporanee si esauriscono, l'evoluzione prosegue e lo stesso la specie umana deve andare avanti, deve cambiare modello economico per poter utilizzare le fonti rinnovabili di energia. Quindi non c'è nessun dramma in atto, diventa un dramma se noi ignoriamo questa semplice realtà e pensiamo di poter continuare ad andare avanti con l'aumento dei consumi, eccetera. Quindi è necessario ridefinire i parametri economici, come direi anche il Santo Padre tante volte ha ribadito che bisogna cambiare, riorientare l'economia verso i valori reali di progresso dell'umanità, che non sono soltanto il consumo di risorse, il consumo di beni, questo consumismo sfrenato che ormai produce più danni che benefici.
Ecco, tutto quello che ci ha appena detto professor Masullo, tradotto in, come altri direbbero, magari istruzioni per l'uso a chi ci ascolta, come ecco, si può porre, qual è la sua indicazione, come in pratica ognuno di noi può mettere concretamente, al di là di quello che ascolta intorno a sé, a frutto quello che ci ha appena detto?
Non vorrei fare il solito generico richiamo alla sobrietà, poi sobrietà bisogna capire bene che cosa si intende, ma sicuramente una maggiore attenzione, soprattutto una maggiore libertà di pensiero quando si fanno delle scelte nei consumi, questo è fondamentale. Ridurre i consumi, cancellare i consumi superflui, pensare a più che alle cose, ai servizi di cui abbiamo bisogno. Per esempio, noi non è che abbiamo bisogno di un'automobile perché l'automobile è un bell'oggetto, è un oggetto ingombrante, inquinante, costoso, ne abbiamo bisogno nella misura in cui dobbiamo spostarci da un posto all'altro. Allora dobbiamo ci vuole molta più intelligenza nelle situazioni di cambiamento che nelle situazioni diciamo di abbondanza, dove in fondo si può anche permettere di sbagliare, e quindi noi dobbiamo preoccuparci di come ci spostiamo, di come riscaldiamo le nostre case, se le nostre case sono bene isolate, se la temperatura interna è eccessiva rispetto alle nostre esigenze, cioè non ha senso, come spesso succede in tante delle nostre abitazioni, stare con le maniche corte in pieno inverno soltanto con i termosifoni alla massima potenza. Quindi tutti discorsi che direi molto banali, che richiedono un minimo di intelligenza, un minimo di attenzione, e soprattutto non lasciarsi passivamente condizionare dalla pubblicità e dal mercato nell'acquisto di cose inutili. Questo, come potete vedere, è già in contrasto con quello che è un motivo che viene continuamente ripetuto: bisogna far ripartire i consumi per far ripartire l'economia. Far ripartire un'economia malata, accentuando la sua malattia, significa soltanto peggiorare la situazione.
Ecco, peraltro, naturalmente, ecco, queste sono indicazioni importanti che richiedono peraltro uno sforzo, tutto sommato, individuale, che è giusto peraltro avere. In questo quadro, Qual è l'importanza, diciamo, è quasi retorica la mia domanda, evidentemente è molto grande, l'importanza di coloro che poi sono chiamate a informare la gente? Perché per quanto si possa dire, naturalmente c'è un condizionamento anche dal punto di vista informativo. Ecco, per esempio voi, lei in particolare come presidente del comitato scientifico di Green Accord, vedete anche attraverso il vostro sforzo che c'è una sensibilità che sta mutando in questo senso, e quindi c'è una maggiore capacità prima di tutto e volontà anche da parte di chi informa a informarsi per primi loro stessi?
Certo, noi come particolarità di un'ispirazione cristiana mettiamo sempre sullo stesso piano l'ecologia della natura e l'ecologia dell'uomo, anche perché l'uomo fa parte della natura con un ruolo anzi di maggior responsabilità, di responsabilità particolare, specifica. Ed è fondamentale quindi cambiare il modo di dare le comunicazioni sulle questioni ambientali. Si parla di ambiente normalmente sui media soltanto per segnalare le catastrofi, segnalare gli errori e gli effetti negativi di un modello sbagliato, senza andare ad analizzare invece il male che è nel modello, è nel modello economico, nei valori del modello economico che vanno riformati. E allora l'effetto spesso sul pubblico non è quello di un cambiamento, ma quello di un disorientamento. Quando si parla di catastrofi climatiche, tutti si spaventano e pensano che non ci sia nulla da fare. E se invece si spiega che la catastrofe climatica è causata dalle emissioni di anidride carbonica, dall'uso dell'energia, dall'uso dei combustibili fossili, e i miliardi di tonnellate di anidride carbonica che mettiamo nell'atmosfera sono costituiti dai pochi chilogrammi che ciascuno dei 6 miliardi e mezzo, quasi 7 ormai, di abitanti del pianeta emettono quotidianamente, allora ci rendiamo conto che si può cambiare strada. Quindi la comunicazione deve andare alla radice dei problemi e non deve soltanto creare paura rispetto alla catastrofe. Certamente considerazione e preoccupazione rispetto a quello che succederà se non cambiamo strada, ma anche l'indicazione di come cambiare strada, perché si può cambiare strada.
E tra l'altro in questo senso voglio ancora ricordare una volta il sito internet di Green Accord, www.greenaccord.org, perché per esempio lì ci sono, chi ha familiarità con internet, e ormai per fortuna siamo in tanti, ha la possibilità di andare a leggersi facilmente tutta una serie di documenti che possono aiutare proprio a creare quella maggior coscienza e innanzitutto conoscenza degli argomenti. Questo lo dico, lo ribadisco, perché c'è bisogno proprio anche di uno sforzo individuale. Utile pensare che con la bacchetta magica si possa arrivare a quella prospettiva di cui ci sta parlando il professor Masullo. Ora abbiamo parlato, anche se in linea di massima, in maniera ancora diciamo non così approfondita, cercheremo di farlo anche sul nucleare. Un altro argomento, dicevo anche, è quello dei rifiuti organici, del riciclaggio, per esempio. Noi viviamo in una città come Roma, anche lei, professor Masullo, lei sì. Che impressione ha dell'educazione proprio, cioè innanzitutto dei mezzi messi a disposizione per un corretto riciclaggio, e dall'altro lato di come effettivamente viene compreso il riciclaggio da parte dei singoli cittadini, da parte di tutti noi?
A Roma, ma un po' in generale, siamo a Roma in maniera particolare, siamo combinati piuttosto male. Perché bisogna un po' capovolgere anche in questo caso il problema, non perdiamo tempo di fronte a cose vecchie in declino, appunto come dicevamo prima, come il nucleare, e pensiamo alle cose nuove che ci hanno prospettive future molto più lunghe, come le energie rinnovabili. Anche nel campo dei rifiuti dobbiamo fare in maniera che i rifiuti non esistano, e badate che è possibile. Noi nel nostro forum di Green Accord abbiamo presentato l'esperienza di una grande multinazionale americana che produce moquette, che produceva centinaia di migliaia di tonnellate di scarti, di moquette di scarto all'anno, che venivano buttate nelle discariche e negli inceneritori, e adesso ha adottato delle strategie zero waste, rifiuti zero, ricicla tutto e quasi non produce scarti. Ecco, questo è un esempio straordinario di come non si tratta soltanto di fantasie da ecologisti, ma si tratta anche di business, si tratta anche di nuova economia.
Perché immagino, ecco, professore, che l'azienda in questione non stia in perdita, giusto?
Assolutamente
per
no,
questo tipo
ha
di scelte.
Realizzato profitti molto maggiori, perché la cosa assurda è quella che nella logica dell'economia, che io già chiamo vecchia, essendo proiettato verso il futuro, il rifiuto è un accidente accettabile, mentre nella logica nuova il rifiuto è un errore del sistema, è lo spreco di una risorsa. Il sistema economico può essere concepito e deve essere concepito senza sprecare materiali e risorse che sono esauribili, perché l'umanità, il sistema economico è in grado di utilizzare solo risorse concentrate in miniera e non risorse disperse. Dalle discariche, dai fumi degli inceneritori possiamo ricavare nulla, mentre dai materiali che buttiamo via c'è ancora tanto da ricavare, possiamo mantenerli in vita molto più a lungo, possiamo produrre merci che non causino rifiuti da dover smaltire.
Ecco, siamo pian piano arrivando purtroppo, come al solito, alla fine del nostro tempo a disposizione, però ci tenevo proprio a rimanere su questo argomento un attimo di più, vale a dire, ecco, comunque c'è una ancora educazione maggiore da avere nel riciclaggio. Io vedo spesso che le persone, magari pur con buona volontà, magari mischiano vetro con il sacchetto di plastica. Questo rende inutile il tutto oppure in realtà può andare bene lo stesso?
Non è che rende inutile il tutto, lo rende più difficoltoso. Io il consiglio che posso dare è comunque attenetevi alle istruzioni della vostra città, anche se possiamo criticarli e ritenerle carenti. Diciamo che sia le attività che le informazioni attuate nei diversi comuni d'Italia spesso fanno riferimento, sono estremamente parziali, fanno riferimento al primo passo. Separiamo in qualche modo più o meno efficace le cose, poi non si chiude il ciclo, allora o non si chiude in maniera ottimale, allora la gente non è neanche bene informata, certo, è interessata ad essere informata e preoccuparsi di raccogliere per bene le cose.
So, professore, che tra l'altro lei proprio in questo senso, la chiusura del cerchio in questo senso per quanto riguarda il riciclaggio, quindi il possibile riutilizzo poi delle materie riciclate, lei sta proprio studiando, anzi sta per presentare credo un progetto in questo senso, no?
Sì, ma pensate, ecco, io mi sto occupando di come ripristinare in maniera diciamo tecnologica quello che è un ciclo naturale, che la cui interruzione produce rifiuti igienicamente pericolosi, basta pensare al caso Campania, e parlo dei rifiuti organici, degli scarti alimentari, impoverisce i terreni in cui gli alimenti sono stati prodotti di materia organica essenziale per la loro produttività. E quindi crea un problema e crea un danno. Chiuderlo efficacemente, per esempio con un sistema come quello che sto approntando della biodigestione, e quindi produzione controllata di metano dagli scarti organici e il materiale così diciamo esaurito, trasformato dal metabolismo dei lombrichi di nuovo in terreno da riportare in campagna, questo richiuderebbe un ciclo naturale con beneficio anche per l'atmosfera in termini di carbonio e di cambiamenti climatici. In Campania invece perché c'è l'emergenza? Perché la gente giustamente si oppone al riponimento in discarica di questi rifiuti organici? Perché non sono stati realizzati impianti di trattamento dei rifiuti organici, non è stata organizzata la raccolta separata, o laddove è stata organizzata poi questi rifiuti comunque vengono riposti in discarica. Ci si è concentrati soltanto sulla cecità del nascondere il rifiuto sotto il tappeto, bruciarlo, distruggerlo o infilarlo in una buca nel terreno. Queste sono le soluzioni estreme, ma non sono le soluzioni più intelligenti.
Assolutamente, tra l'altro ecco, sono argomenti molto importanti, anche come sarà elaborare maggiormente delle idee sul concetto di economia verde, non l'abbiamo particolarmente trattato quest'oggi. Io invito già il professor Masullo, che spero sarà disponibile a venirci a trovare per continuare a parlare di questi argomenti. Io voglio concludere soltanto dicendo diffidate a coloro che ci ascoltano, di coloro che magari irridono anche questi sistemi, no, di energie rinnovabili o anche di chiusura del circolo, semplicemente perché non siamo abituati ad ascoltare. Sono cose che funzionano, ci sono imprenditori pronti anche a investire, il che significa che evidentemente c'è anche un valore economico dietro queste nuove prospettive. Io ricordo ancora in conclusione il sito internet www.greenaccord.org. Ringrazio moltissimo il professor Andrea Masullo, che insegna sostenibilità ambientale all'Università di Camerino, nonché presidente del comitato scientifico di Green Accord. Allora l'aspettiamo per proseguire la nostra discussione, professore.
Grazie a tutti e a presto.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari il mondo com'è come potrebbe essere, vi ricordo che la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari torna puntuale la settimana prossima. Per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more.